29a lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte prima. Nelle precedenti lezioni, nelle precedenti sezioni, abbiamo trattato del massimo bene a cui aspirare e del fatto che per Brentano bisogna promuovere per quanto possibile il bene in tutto questo vasto mondo. Questo è a suo avviso il vero e giusto fine della vita, al quale deve essere indirizzata ogni nostra azione, ogni attimo della nostra vita, è l'unico e massimo comandamento dal quale dipendono tutti gli altri. Ma come caratterizzare, questo ulteriore comandamento? Anche perché, secondo Brentano, le implicazioni sociali di questo discorso, per quanto riguarda il massimo comandamento, la realizzazione, la messa in pratica del massimo comandamento, c'è e della necessità di aspirare al massimo bene conseguibile, si ripercuotono a tutti i livelli, in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana e della nostra vita sociale. Non soltanto il nostro proprio io, cito letteralmente dal testo di Brentano del 1952, non soltanto il nostro proprio io, la famiglia, la città, lo Stato, l'intero mondo vivente attuale, anzi perfino nell'età del più lontano futuro, possono rientrare in questa sfera, secondo Brentano. Questo è ciò che deriva dal principio dell'addizione del bene. Promuovere, continua Brentano, per quanto possibile, per quanto dipende dalle nostre forze e dalla nostra capacità, il bene in tutto questo vasto mondo è il massimo comandamento, appunto. E questo è il vero e giusto fine della vita, al quale ancora una volta deve essere rivolta, deve essere indirizzata ogni azione. Questo è l'unico e massimo comandamento dal quale dipendono tutti gli altri. La dedizione di sé e in certe circostanze anche il sacrificio della propria vita divengono in questo modo un dovere. C'è il dovere per Brentano di compiere il massimo, di raggiungere, di aspirare, di raggiungere il massimo bene appunto raggiungibile. È un dovere, il massimo dovere della nostra vita. Lo stesso bene, dovunque esso sia, dunque anche in qualcun'altra, in altre situazioni, in altri contesti, in altre forme di convivenza civile, deve essere amato per il suo proprio valore, quindi in modo assolutamente identico, e l'invidia e la gelosia restano escluse. Fine citazione dal testo di Brentano, appunto del 1952, da pagina 222 e seguenti. Per Bausola, il curatore dell'opera italiana, queste conclusioni che vengono riprodotte in tono minore, con ampiezza minore, nel testo curato da Bausola sull'origine della conoscenza morale, derivano da due punti fondamentali del discorso etico brentaniano, del discorso che Brentano svolge per quanto riguarda il massimo bene raggiungibile e a cui aspirare. Anzitutto per Bausola, dalla dottrina che emerge attraverso la critica del soggettivismo etico, cioè l'edonismo, le varie forme di edonismo, eudosso, l'utilitarismo di Bentham che si colloca appunto sulla scia dell'edonismo. Il soggettivismo etico, secondo Bausola, critica per la quale il bene è degno di essere amato comunque, cioè questo è quello che emerge dalla critica di Brentano alle varie forme di edonismo, di egoismo, è da amare o comunque da tutti e per tutti, appunto perché esso qualifica alcuni atti psichici, alcuni fenomeni psichici in se stessi. In secondo luogo, sempre per Bausola, c'è il dovere di cercare il massimo di bene possibile per tutti gli uomini, senza discriminazione, senza discriminazione di razza, di religione, di condizione, eccetera, e non solo di badare ciascuno esclusivamente a sé. Bisogna cercare il massimo di bene possibile e quindi ovviamente non solo il nostro privato bene. Questo è il commento di Bausola, però a ulteriore supporto di queste affermazioni, per allargare ulteriormente il discorso, riprendiamo il paragrafo del testo Grundlegung und Aufbau der Ethik del 1952, dove il discorso viene ulteriormente approfondito e viene ulteriormente allargato. Per Brentano, ogni bene più ristretto deve essere ricondotto al bene di questa sfera amplissima, come al suo fine. Ecco che per mezzo delle considerazioni utilitaristiche si illumina anche quel lato oscuro nel quale prima ci mancava la misura di riferimento per qualsiasi scelta. Cioè, in altri termini, questo sommo bene a cui aspirare è l'ideale regolativo in termini kantiani a cui tendere, a cui aspirare, e quindi deve orientare, deve essere il metro di paragone, di confronto di ogni nostra scelta, di ogni nostra possibile scelta. Ad esempio, dice Brentano, se gli atti della conoscenza, ad esempio, quelli dell'amore elevato, non possono essere misurati reciprocamente nel loro interno valore, è ormai chiaro che in ogni caso nessuno dei due aspetti deve essere del tutto trascurato a vantaggio dell'altro. Cosa significa questo discorso? Cosa implica? Ad esempio, se uno avesse ogni conoscenza e nessun amore elevato, nessuno dei due sarebbe in grado di impiegare le sue prerogative al servizio del sempre maggiore bene collettivo. Un certo sviluppo armonico e l'applicazione di tutte le nostre nobili disposizioni sembra dunque, sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto, ciò a cui tendere. E questo discorso compare sia nel testo di Bausola, cura di Bausola, pagine 81-82, paragrafo 36, che appunto nel testo del 1952, dato alle stampe postumo nel 52. Qui è da tenere presente un aspetto, c'è da fare un'osservazione per quanto riguarda l'utilizzazione di un termine che potrebbe indurre in confusione e in errore. È il termine appunto utilitarismo. Brentano parla di considerazioni utilitaristiche e ne parla non in senso negativo, ma in senso positivo. Cosa significa qui? Non significa ovviamente l'appropriazione, la rivalutazione delle posizioni di Bentham, sarebbe una palese contraddizione, autocontraddizione per quanto riguarda le affermazioni di Brentano, il pensiero di Brentano. Qui invece utilitaristico, o anche come viene definito da Brentano, principio di utilità, ha una connotazione positiva. Non è ancora una volta la posizione di Bentham, ma è la posizione che consente di trovare, di utilizzare i mezzi migliori per conseguire un certo fine, un determinato scopo, utile al conseguimento di un determinato fine, di un determinato scopo, per questo principio di utilità, cioè un principio appunto rivolto a questo aspetto, a questo fine, ad un determinato scopo in cui convergono per Brentano e devono convergere gli esseri umani nelle loro aspirazioni verso un bene sommo per appunto orientarsi verso la realizzazione per quanto possibile come ideale regolativo appunto di un bene sommo che non si limiti e non sia circoscritto al bene individuale ed egoistico, e quindi non è l'appropriazione, non è la rivalutazione del pensiero di Bentham, non è da intendere quindi come rivolto al conseguimento del piacere individuale, ma rivolto all'aspirazione e al raggiungimento di un bene sommo, del bene sommo. Sotto questo aspetto, ancora una volta, il testo del 1952 è più ampio, più esaustivo, si dilunga ulteriormente molto di più rispetto al testo del 1889 tradotto e selezionato da Bausola. Si tratta qui, secondo Brentano, di un aspetto di considerazioni che sono strettamente collegate alle tesi brentaniane sull'origine della nostra conoscenza morale e soprattutto trattano delle implicazioni di questi aspetti sul terreno pratico, giuridico e sociale. Si tratta qui ancora una volta di un principio che deve trovare applicazione a tutti i livelli nell'ambito di tutta la nostra vita, nell'ambito di tutta la nostra esistenza nel suo vario configurarsi. Nel paragrafo 65 del testo del 1952, da pagina 222 e seguenti, Brentano tratta appunto in particolare di questo sommo bene pratico, e afferma: da quello che abbiamo detto finora sui casi corretti dei fenomeni della preferenza, viene fuori la proposizione fondamentale che l'ambito del massimo bene pratico copre tutto l'ambito della sfera d'azione della nostra efficacia razionale. Con ciò abbiamo individuato e posto, continua Brentano, la massima legge morale, e anche riconosciuto che non dipende da noi e da ciò che preferiamo, da ciò che gli altri preferiscono. Non è un principio di tipo egoistico e di tipo edonistico, ancora una volta, e quindi non dipende dall'esclusivo apprezzamento del piacere. Qui Brentano prende di nuovo le distanze, a scanso di equivoci, dalle posizioni di Bentham, dalle posizioni di Eudosso e dell'edonismo in genere. E quindi per Brentano non è una forma o l'altra di altruismo, non è da caratterizzare a maggior ragione come una forma di egoismo, di edonismo e nemmeno di ascetismo. Non rientra in nessuna di queste forme, altrimenti si cadrebbe in equivoci e verrebbe appunto meno la caratteristica fondamentale di questa proposizione appunto centrale per quanto riguarda i nostri principi etici, la conoscenza dei nostri principi etici e la loro conseguente realizzazione. Se si vuole, dice Brentano, e l'abbiamo già visto, ne abbiamo già brevemente parlato, si può chiamare questo nostro principio come un principio utilitario o principio di utilità, un rendersi utile per quanto possibile e rendersi utile a tanti per quanto è possibile, ciò aspirare ancora una volta al maggior bene realizzabile. Non è infatti il principio etico, proprio per definizione della scienza pratica, dell'etica come scienza pratica, un principio teoretico, un principio rivolto al conoscere per il puro conoscere, come quello appunto della filosofia, per quanto riguarda i principi della filosofia. Qui, per quanto riguarda la scienza etica, proprio sulla scia di Aristotele, della nota, ben nota suddivisione aristotelica tra scienze pratiche e scienze teoretiche, i principi pratici, i principi etici hanno questo carattere. E questa è la tesi fondamentale dell'etica per Brentano, e ha come fine, ancora una volta, l'aspirazione al miglior bene, al maggior bene, l'aspirazione di amarlo, di individuarlo e di servirlo. E questo è l'aspetto fondamentale da tenere presente per Brentano.